Ok, ragazzi e ragazze, buenas noches. Nosotros estamos listos a una nueva transmisión de El Tecnocontrollo.
Sì, va bene, benissimo.
Bene, siamo pronti per
Stai
questa.
sfondando, parla
Ok,
pure col
no,
piano.
va bene, ma era un po' di. Volevo metterci un po' di forza, un po' di
Verve.
verve,
Sì.
ok. Bene, detto ciò, io partirei con Jaipur, che è già lì
Con un
caldo,
individuo che fa
è
schifo
caldo, è
solo a
caldo, è
vedersi. E
caldo, è
figuriamoci
caldo.
a sentirsi.
Vai
Quindi,
caldo.
ragazze e porno ascoltatori, buonasera e benvenuti a questa nuova trasmissione. Allora, partiamo subito con una notizia del mese, no, della settimana scorsa. Da Tom's Hardware abbiamo gli occhiali a riconoscimento facciale. Questi occhiali a riconoscimento facciale si trovano alle stazioni ferroviarie e aeroportuali di Pechino, perché a quanto pare la polizia di Pechino ha in dotazione questi occhiali con riconoscimento facciale, che individuano delle persone in mezzo a una folla, ovviamente. Ma qual è il punto? Perché individuano? Perché hanno dietro un database, ovviamente, di persone da confrontare con quello che vedono live nel momento, per individuare i criminali, i malfattori, i cattivoni. Al momento, beh, mica male con un database di 10.000 volti Solo.
che si conta di espandere molto
Ah,
presto.
ecco.
Cioè, insomma, in pratica in 100 millisecondi loro sono in grado di individuare una di queste 10.000 persone se li passano davanti, insomma,
Qualcuno è
ecco.
preparato, eh?
No, stavo leggendo la sua patata
Ti
bollente.
stava leggendo alle
No,
spalle, la patata bollente di una
esatto.
settimana, quindi non è nemmeno
Ok,
ignota.
ok.
È ormai una
Ok,
patata fredda. Una patata gelata.
mi piace come ragioni. Una
Sì.
patata caliente.
Ah. Vabbè, quindi?
Quindi è tutto qui la notizia.
Ah, cazzo.
La patata è già fritta ormai.
Ah, ok, chiaro. Va bene.
Vabbè, insomma, diciamo che non c'è nulla di nuovo dal punto di vista
Era
tecnologico.
solo
Beh,
un
oddio, insomma, che
abuso.
la polizia giri con queste cose che riconoscono al momento
No, che sia
No, che
possibile
sia
usare il
possibile
riconoscimento
farlo. No,
facciale
quello è
per
chiaro che
individuare un
adesso
database.
sia montato sul
Certo,
muso dello sbirro.
no, in effetti non
È
è
divertente, l'avevo un
un
po'
notevole
dimenticato.
cambiamento. Bene,
Vabbè,
non
io
bloccarti.
so che
Già
tu
fatto.
non vuoi parlare di cripto perché ormai è
Ormai.
roba
No,
vecchia. No,
perché?
perché non è più
No,
in
vabbè,
auge, a quanto
facciamo
pare.
che dico prima io la cazzata
Sì,
sulle cripto e poi tu
vai.
dici le cose serie.
No, beh, non c'è nulla di serio.
Ah, ok. Vabbè, comunque la cazzata è che c'era una zona di Brooklyn dove la
Ma cripto
gente.
cosa,
Stai
scusa?
zitto! Allora, c'era una zona di Brooklyn dove con T-Mobile, che è il provider di telefonia cellulare, la gente sentiva un fruscio in continuazione. In continuazione, alla fine l'FTC ha mandato degli agenti in giro per Brooklyn, hanno triangolato il punto da dove veniva questa
Interferenza.
interferenza ed era un povero Cristo che minava Bitcoin. E il suo apparato emetteva frequenze elettromagnetiche che andavano a disturbare sulla frequenza giusta giusta riservata a T-Mobile.
Ma quale potenza?
Non un granché perché minava tipo un gigahash al secondo. Però vabbè, non so, c'è
Stiga
scritto
cosmica
cioè,
praticamente.
abbastanza. L'aggeggio si chiama S5 Bitcoin Miner, Antminer S5 Bitcoin Miner. E a quanto pare gli hanno intimato di spegnerlo, se no gli arrivava una bella multa e possibilmente anche un sequestro
Che sfiga!
dell'apparato.
Cioè, povero, investe
Povero.
poco nel mining e in più gli arriva anche le frequenze giuste per interferire.
A quanto
Ma
pare. Vabbè,
figata!
insomma, un po' sfigato,
In
ecco,
realtà,
sarebbe.
le male lingue dicono: questo qui aveva un jammer in casa, ci stava giocherellando. E quando sono arrivati gli agenti, gli ha detto: no, no, è una cosa per minare Bitcoin, tranquilli, e lo spengo. Le male lingue pensano questo.
Vabbè, insomma, allora c'è cioè, il pensiero numero uno e il pensiero numero due, forse chissà
Esatto,
c'è il
effettivamente
pensiero
è
numero tre.
strano.
Va bene,
Non morire.
sai pur? Dai, facci sognare ancora un po', dai. Prima
Va bene.
che iniziamo
Il discorso serio sulle cryptocurrency?
No. Beh, va bene, le criptocurrency stanno di nuovo
Risalendo,
salendo
sì, ho
piano
visto. Ah,
piano,
non lo sapevo.
sono dai 5.000-6.000 quelle arrivate la settimana scorsa, sono ritornate le 8.000-9.000, insomma, per cui...
E nell'ottica della trasmissione direi che possiamo tranquillamente dire
esti cazzi, però vabbè, insomma, volevo darvi questa notizia, visto che me l'hanno chiesta.
C'è un calo fisiologico verso la fine di gennaio, dicono, ogni anno.
No, all'inizio di dicembre, cioè a fine di dicembre di solito, perché
la gente... Spendono per gli acquisti.
No, perché tutti chiudono i propri portafogli per chiudere l'anno in attivo. Vendono tutto, anche in borsa si vende tutto e quello che ti resta è attivo.
Si usano i soldi per...
Si parla di aziende?
Si parla di...
Di chi investe in generale.
Ma l'abbiamo già detto un mese fa, vai tranquillo.
Vabbè, comunque possiamo procedere.
E se c'eri dormivi.
Vai con l'altro.
O ero ubriaco.
Può essere.
Ok, va bene.
Poi improbabile. Vieni al dunque.
Allora, Pourparler hanno inventato, hanno creato... un'intelligenza artificiale,
un'intelligenza artificiale, AI, che si chiama
You Don't Read. Cosa fa per voi questa intelligenza?
Posso interromperti un attimo? Posso interromperti un attimo? Oramai io quando... Non so se a voi capita ogni tanto di avere a che fare...
Di intelligenza artificiale, incazzarti come una bestia perché è un termine che non vuoi un cazzo? No,
di avere ogni tanto a che fare con i grandi portali tipo Amazon, no? E a un certo punto, se volete, avete bisogno di assistenza, insomma, volete fare delle domande, cliccate sulla roba che vi viene fuori una finestrella in cui potete parlare con qualcuno. Non mi è mai capitato a voi di, come prima domanda, domandare: ma tu sei un bot?
No.
Io oramai, ogni volta che ho a che fare con qualsiasi assistente, gli chiedo: ma tu sei un bot? E che la cosa divertente è che c'è delle volte che cioè dalla reazione a questa domanda capisci che effettivamente probabilmente se sono o non sono un bot. Però insomma devo dire la verità che mi diverte questa cosa. Scusami se ti ho interrotto sull'intelligenza artificiale.
Vai tranquillo, ormai sono irrimediabilmente offeso.
Vabbè, questa prodigiosa deficienza naturale cosa fa?
Legge.
Ti ho lasciato basito. C'è un blocco di silenzio qua sulla traccia.
Ci sono stato veramente...
Dai, dici.
Non ero pronto in realtà. Legge le condizioni,
i termini di servizio?
Sì, e la privacy per conto vostro, e vi riferisce in sunto una sintesi di quello che dicono. Mica male. Perché non c'è cazzi, mica male, perché effettivamente è un grosso problema.
Perché che nessuno le lega.
Tendono a farle infinite, tra l'altro. Tipo col GDPR. Qualcosa che sta succedendo a me anche in prima persona.
Vabbè, dopo magari parliamo del GDPR. Vuoi parlare subito del GDPR o vuoi
che cosa c'è da parlare di quello che ho nelle mie esperienze?
No, di cos'è il GDPR, cosa...
Tu lo sai?
No.
Neanch'io, tu?
Cazzo.
Cioè, nel senso, a parte il fatto di cos'è in linea di massima.
Cioè, noi sappiamo che a maggio probabilmente
cosa bisogna fare?
No, allora, sappiamo che a maggio entrerà una nuova regolamentazione dell'Unione Europea.
Il 26 maggio
ci sarà questa nuova regolamentazione dell'Unione Europea relativa alla protezione dei dati personali all'interno dell'Unione Europea. Questo so. Ma in cosa consiste sta roba? Scusami, se può...
In breve, circonciso.
Ma magari se lei lo sa, se non lo sa...
Mi strapperei tutti i capelli, perché come diceva il buon 00...
Sì.
E risponde Jaipur, diceva, sulla chat nostra interna, anonima, che giustamente per anni si sono fatti totalmente i cazzi che volevano le aziende, adesso gli stancano di brutto, perché... Perché dal punto di vista legale, cioè io ho parlato con un avvocato, magari la faceva troppo grossa lui, non lo so, però cioè veramente un bagno di sangue, almeno da me. Nel senso, devi cambiare la policy di privacy, devi farla firmare o comunque mettere una spunta a livello informatico a chiunque abbia a che fare con l'azienda, devi... definire chi sono
immagino i immagino che più che chiunque abbia a che fare con l'azienda le persone di cui tratti dati
sì,
personali
esatto, scusami, sì,
è una bella differenza
sì perché chi ha a che fare con l'azienda sono definiti come coproprietari che trattano quei dati oppure affidatari che trattano quei dati e anche responsabili che trattano quei dati sono responsabili di quei dati. Ovviamente garantire effettiva cancellazione totale di quei dati
su richiesta
garantire che quei dati vengano vengano portati a un'altra azienda in modo intelligibile, su formati che non sono definiti, definire per quanto tempo devi tenere qui quei dati e motivare con giustificazioni del perché tieni quei dati, facendo distinzione tra dati anonimi e dati personali. E non mi ricordo che altro al momento.
La cosa divertente,
sono però, veramente nervoso. Aspetta,
la cosa interessante, vabbè, a parte che secondo me è sacrosanto, primo, che poi sia un lavoraccio è un'altra storia, forse se lo si faceva dall'inizio
concordo,
non c'erano sti problemi.
Concordo.
In seconda battuta la cosa divertente sono le sanzioni, perché è quella la parte cicciosa.
E cioè?
Le sanzioni sono fino, senza limite superiore sull'assoluto, sono fino al 4% del guadagno a livello del fatturato a livello mondiale dell'azienda in questione. Quindi se Facebook viene pizzicata a fare puttanate, rischia fino al 4% del proprio fatturato a livello mondiale, che la comincia a dar fastidio. Cioè a chi fa questi tramacci coi dati può cominciare a dar fastidio un 4% del proprio fatturato, piuttosto che le cazzatine che gli toglievano fino adesso, che era un certo, poco più con uno schiaffetto sulla mano.
No, chiaro.
Quindi da questo punto di vista io personalmente mi ritengo contento.
Sì, poi
secondo me... Un po' meno dal punto di vista operativo, ma...
Vabbè,
però, questo è un problema mio.
Però posso dire una cosa adesso? Io mi ricordo, scusate se parlo sempre dal vecchio babbione, eccetera, eccetera. Mi ricordo che qualche anno fa, e non sono trascorsi molti anni, a un certo punto, per non mi ricordo quale cazzo di legge sulla privacy o qualcosa del genere, uno in negozio non poteva più tenere la lista neppure dei suoi clienti, dei numeri di telefono dei suoi clienti, se non gli aveva fatto firmare a questi clienti una cavolo di liberatoria, tanto per darvi l'idea. E c'era la gente che nei negozi si nascondeva le liste dei clienti con il numero di telefono, no, e non sto scherzando, e c'è stato 6 mesi, un anno di delirio, c'è stato qualche pirla di consulente, qualche furbo di consulente, si è fatto un sacco di soldi, qualche pirla di negoziante che ha fatto fare i soldi a questi consulenti perché è stato preso dallo spasmo c'è una nuova legge per cui dobbiamo per forza obbedire a questa nuova legge. Io dall'alto della mia storia direi, intanto si vede cosa succederà, nel senso che queste robe qua hanno un senso per le grandi multinazionali o i grossi gruppi che trattano effettivamente petabyte di dati con identificazione personale in cui sanno tutto di te, non so, tanto per farvi l'esempio che vi facevo, mi sembra l'ultima volta che ho fatto la trasmissione, Obama nella sua ultima campagna elettorale era partito con un database di 150 milioni di italiani, di americani, aveva profilato con nome, cognome, dove abitava, numero di telefono, email, profilo Facebook e le propensioni politiche di questi, con che probabilità, no, se avevano votato repubblicano o se avrebbero votato democratico e cosa avrebbero dovuto votare.
No. E l'impronta digitale del culo, no, chiaramente.
Aspetta, quindi è chiaro che se noi stiamo parlando di questi grandi gestori, no, in questo momento sappiamo che ci sono a livello globale delle società che stanno mettendo insieme, no, tutto questo insieme di dati pazzeschi che vengono fuori da Facebook, dalle carte di credito, da qualsiasi roba, le stanno mettendo insieme e stanno costruendo delle robe veramente fuori da ogni logica. Se davvero queste regolamentazioni riusciranno a porre un limite a questo, che non so neanche se ci riusciranno, e se hanno questo senso, va bene. Ma io direi che il pirla qualsiasi può anche non preoccuparsi fino al 15 di maggio, in cui vedrà davvero se tutto ciò ha un senso oppure è rivolto, come dovrebbe essere, ma può anche non essere, a questi grandi gruppi, insomma. Per cui take it easy e don't worry.
Sì, ma boh, nel senso...
No, oppure l'altra alternativa è che mettiamo su una società per far consulenza su come gestire questa emergenza che arriverà il 28 maggio.
Ma andiamo, big money,
e andiamo in giro e gli raccontiamo un sacco di palle e ci facciamo un sacco di soldi.
Conosco un'azienda che lo fa. Se ti consola,
non ho dubbi, non ho dubbi.
Ogni riferimento probabilmente casuale, ovviamente.
Certo. In questo momento,
miei vicini di casa.
In questo momento, se volete farvi soldi, prendete una qualsiasi emergenza, che sia la sicurezza, che sia
qualsiasi. Spacciatevi per esperti di.
Esatto, e andate a trovare i pirla che vi cacceranno la grana. Non è difficile, eh.
No, infatti.
Okay. Salvini pirla di Bruxelles.
Ma cioè, comunque, la questione è questa. Questa è. Ovviamente, tra virgolette, è una reazione a anni di laissez-faire.
Yes.
Buttato laissez-faire. Cioè, è ovvio che il negoziante che c'ha la lista dei numeri, poi di quei numeri non ne abusa tendenzialmente.
Poi sono dati a... Numeri di che?
Numeri di telefono.
No, cioè, ma è ovvio che sti cazzi, io ho visto gente andare in paranoia a nascondere agentine dei clienti, capisci?
Sì, ma quello che sto dicendo io è che non
arrivare legali in e gli dicevano, sì, ma guarda che la legge non ti permette di, cioè, e poi chiaramente è diventata tutta una bolla di sapone.
Vabbè, ma quella è un'altra storia. Ma io sto dicendo
di essere scialli.
Quello che sto dicendo io semplicemente è che è un po' il ribadire quello che hai detto tu in altri termini. Ah, Nel senso, è colpa desti grandi gruppi. Loro meritano questo controllo, diciamo.
Questa regolamentazione.
Il povero negoziante che deve nascondersi la lista dei clienti, se no gli fanno un culo così. Magari anche no, sono tendenzialmente d'accordo. Però... appunto è una reazione al lassismo degli ultimi 20 anni praticamente, e probabilmente la si dovrebbe reinquadrare un pochino nell'utilizzo più che altro che si fa dei dati, perché nel momento in cui utilizzi questi dati per fini di marketing, per venderli e quant'altro, posso avere un determinato... un determinato punto di vista riguardo. Nel momento in cui è la lista dei tuoi clienti del piccolo negozietto, e cioè, la questione, scusa, sto saltando un po' di palo in frasca. La questione è che infatti sto cercando di arrivare a un punto. La questione è che ti fanno tutti questi grandi discorsi sul consenso informato, no? Ti fanno firmare le caselline, a parte la 3 che te le dà già precompilate, che mi hanno fatto girare le palle, che non avete neanche un'idea. E il consenso però è informato fino a un certo punto, nel senso ti dicono sì, per attività di marketing e potrebbero essere trattati da terzi. Sì, che cazzo vuol dire? Cioè vuol dire tutto e niente, vuol dire 3 miliardi di cose potenzialmente.
Infatti adesso devi definire sulla clausola privacy anche chi sono questi terzi e chi sono le persone autorizzate a vedere quei dati.
Il che vuol dire che se per caso io ho un nuovo cliente, cioè io broker di dati, ho un nuovo cliente, sì, cosa devo fare? Devo avvertire tutti o non vendergli i dati?
No, devi metterla dentro alla
privacy. No, se ne ho uno nuovo, nel momento in cui tu mi hai firmato il pezzo di carta, non pensare al TOS di Facebook, pensa alla raccolta punti del supermercato, per dire.
Okay.
Che ti fanno firmare su un pezzo di carta.
Di cointestatari dei dati.
Sì, ma non nel momento... Sì, posso finire la frase?
Sì, scusa.
Nel momento in cui tu mi fai firmare la carta, i cointestatari sono determinati soggetti. Nel momento in cui entrasse un nuovo soggetto, cosa devo fare? Farli firmare a tutti?
È variata, tu stai dicendo. Sì.
Devo farlo rifirmare, cioè, a tutti, non posso farlo entrare, come funziona?
Cioè il problema
questo
è...
Questo non lo so.
Faccio un esempio. Questo database con i punti viene gestito da una società informatica.
Sì,
okay?
Cambia società, cosa fai?
Cambia la società che gestisce sto database, cosa devi fare?
Plausibile, infatti, anche perché in azienda da me, fatalità, si cambierà probabilmente fornitore di servizi esterni a aprile. Quindi
va bene.
Comunque sarà un gran delirio. Speriamo metta un freno a chi deve, mettere un freno.
E se gli ascoltatori vogliono fondare una società che si occupa di questo, lo facciano velocemente. Non serve sapere niente. Fate tanta fuffa e vi farete un sacco di grana.
Ma non fate neanche la società, che poi avete gli studi di settore. Apritevi una partita IVA.
Esatto.
Risparmiatevi anche dall'SRL.
Esatto. E chiamatevi. Com'è che si chiama sta roba?
GDPR.
Ecco, GDPR. SRL Specialist, vi diamo anche il nome, ragazzi.
Eh?
e via. Bene, possiamo cambiare discorso dopo questa?
Assolutamente sì.
La GDPR Specialist 1, GDPR Specialist 2, 3, 4.
Volevi lanciare qualche altra? Perché ci sarebbe. Beh, avremo un sacco di notizie, vedo. Perché
guarda, io ne dico. Io se posso ne dico un paio sparate veloci. Allora,
c'è neanche il rumorista, ci vorrebbe effettivamente.
Che schifo. Sono state trovate due vulnerabilità. Una in Telegram, che non è una vera e propria vulnerabilità, è più un errore nella gestione dei dati, e una su iPhone, che io trovo molto divertenti entrambe. Allora, quella su Telegram, intanto è Telegram per Windows, non Telegram in generale. Esiste un particolare carattere non stampabile, per cui dopo quel carattere tutte le lettere vengono visualizzate nell'ordine inverso. È una cosa per se devi mettere delle scritte in arabo in mezzo a una frase, per esempio, o in ebraico in mezzo a una frase, perché sono lingue che si scrivono da destra a sinistra, a differenza della nostra che si scrive da sinistra a destra.
Grazie.
E praticamente come funziona il giochetto? Funziona che tu crei un allegato che si chiama, che ne so, Ciccio Pasticcio punto SJ, no aspetta, punto GPJ punto js, punto sj, scusate, no, punto js, metti questo carattere prima di gpj, i caratteri da quello in poi vengono invertiti, quindi viene ciccio pasticcio sj punto jpeg, ma continua a essere un file JavaScript che può essere eseguito dalla macchina, quindi tu puoi mandare codice eseguibile spacciandolo per un'immagine. Questa è una cosa stradivertente, l'ha scoperta Kaspersky, ma...
i russi,
vabbè,
puttana...
L'altra cosa altrettanto divertente che invece colpisce iOS, quindi gli iPhone, in particolare iMessage, WhatsApp, Gmail e un altro paio di applicazioni di messaggistica, è che se tu mandi un carattere particolare, che è un normalissimo carattere di una lingua dell'India, fa crashare l'applicazione e non ti permette di riaprirla finché non ricevi un altro messaggio da un altro contatto e vai a cancellare la conversazione che contiene questo messaggio. Devo rispiegarlo?
L'ultima parte.
Allora, sì. Ricevi questo messaggio con questo carattere particolare, l'applicazione crasha e non riesci più a riaprirla perché continua a rimettere quel messaggio in prima pagina e continua a ricresciare.
Quando crashava Safari, vabbè.
Non lo so,
sì.
E finché qualcun altro non ti manda un messaggio per cui la finestra dell'applicazione si apre su un'altra cosa e tu vai a cancellare la chat che conteneva il carattere bizzarro, non puoi riaprire l'applicazione.
È stato carino,
divertentissimo.
Allora io direi che passiamo al ciccio, però
sì, aspetta, un'ultima cosa se non ti dispiace. È morto John Perry Barlow, ex autore di testi per i Grateful Dead, nonché, ci interessa perché, fondatore della Free Software Foundation, scusate, dell'Electronic Frontier Foundation, e redattore della dichiarazione di indipendenza del cyberspazio. Vabbè, data notizia molto veloce.
Ok, dai, una veloce e poi iniziamo una discussione, perché qui ci sono discussioni in corso, ragazzi.
Questa non è veloce, ma ci provo. È 6 febbraio, Ars Technica.
Abbiamo ancora 6 minuti, eh.
La Cina ha arrestato 200 persone perché facevano i troll e i fake newser nell'internet cinese, praticamente. Erano pagati da qualche società per sparare merda su altre società o per, diciamo, sparare merda su persone che non la pensavano come loro. Più sintetico e così si muore.
Va bene, ok. Io direi però, io volevo dire una cosa divertente, poi io prenderei una discussione. Una cosa divertente e poi passiamo a una discussione invece
sì,
seria.
Vabbè.
Allora, sui giornali di oggi e su RT ieri è apparsa una notizia divertente, e cioè che l'NSA, l'FBI, insomma, i capi di ben 6 agenzie di intelligence statunitensi hanno detto ai clienti, ai cittadini americani, di non comprare
Huawei.
Non solo Huawei,
vabbè, soprattutto,
e anche ZTE, insomma, tutti i cellulari cinesi. Hanno detto, ragazzi, non comprate i cellulari cinesi.
Perché non è sicuro.
E poi uno si legge, il problema è che c'è un pericolo potenziale, perché questi sono smartphone cinesi e sono prodotti ovviamente da in Cina, eccetera, come, eccetera.
Come qualsiasi altra cosa, elettronica, tra parentesi.
E allora, leggendo sta roba qua, ho detto, quindi... le agenzie, perché le agenzie di sicurezza americane hanno paura che i cinesi con i telefoni spino gli americani?
Complotto.
Non è che loro lo stanno già facendo con i quindi cellulari, con i cellulari americani, perché la cosa divertente è che se uno gli viene, cioè,
prodotti in Cina,
ovviamente, che fra il resto sono prodotti in Cina, la cosa divertente è che sta roba qua, cioè, se loro sono così preoccupati, evidentemente è perché loro, uno, sanno, probabilmente non riescono più a spiare i loro cittadini tramite i cellulari,
e che quindi non accettano che lo facciano i cinesi,
e non
poverini, sono le vittime,
quindi,
insomma,
quindi la conclusione di questa news, ragazzi, se non volete essere spiati dal vostro governo, comprate Huawei, ZTE, insomma, uno qualsiasi cazzo di prodotti cinesi, siete tranquilli.
Un po' di par condicio, insomma,
cinesi,
in questo periodo.
No, ma i cinesi chiaramente non vi romperanno i coglioni per quello che fate voi, che sarà al massimo di farvi un paio di canne distesi da qualche parte. Ok, bene. E io direi,
vabbè,
che
vi racconto una storiella.
Vai.
Allora, ad agosto,
cioè, questo è il clou della discussione, ragazzi.
Allora, e abbiamo pochissimo tempo perché ho voluto parlare di cannoni in un momento che non c'entrava un cazzo. Allora, in agosto, Rousseau, che è la piattaforma di democrazia del Movimento 5 Stelle, è stata attaccata in due diverse occasioni, o meglio, una volta è stata attaccata nel senso che qualcuno si è sifonato i dati e ha cercato di venderli,
la ciuccia.
In un'altra è stato un ragazzo, sicuramente l'avete sentita sta notizia, un ragazzo che studia a Padova, che ha scoperto delle vulnerabilità sul sito dei 5 Stelle, ha mandato una mail agli amministratori e li ha avvertiti: guardate che c'avete un problema. E cosa succede? Succede che un paio di settimane fa il Movimento 5 Stelle gongola per l'arresto di uno degli hacker. Peccato che abbiano beccato, cioè che la polizia abbia beccato quello che in realtà stava cercando di dare una mano, fondamentalmente. Sì. Quindi in realtà la notizia di per sé sarebbe una stronzata. Ha fatto girare un po' i coglioni a un sacco di gente che si occupa di sicurezza, perché hanno gongolato sul fatto che hanno arrestato uno che stava solo cercando di aiutarli.
Cioè, in realtà quel è venuto fuori, credo, uno del Movimento 5 Stelle dicendo: no, perché
adesso... No, uno del Movimento 5 Stelle, Di Maio.
Di Maio è venuto fuori dicendo: ah, no, perché finalmente l'hanno beccato, adesso vogliamo trovare chi ci sta dietro.
In realtà, i mandanti
in realtà, politici. In realtà non ci, cioè, questo qua era semplicemente uno, aveva trovato un problema, l'aveva anche segnalato, poverino, e così via.
Senza occultare la sua identità, a quanto pare.
No, aveva messo uno pseudonimo.
Ok, ma le mail le ha mandate dal suo.
Dai, va di sua, non da nome, punto, cognome.
Okay, vabbè, insomma,
dai server.
Comunque, insomma, diciamo che non era un buon motivo.
Era in buona fede, diciamo.
Diciamo che non era, cioè, se ci avessero letto un po' meglio, probabilmente non era un problema, insomma.
Tra l'altro, lui ha dichiarato in tutte le mail che ha scambiato col Movimento 5 Stelle di averlo fatto perché dovevano sistemare quella falla, e perché si sapesse che era grave, perché i cittadini che avevano firmato, petizionato e dato,
quelli che usavano Rousseau per votare all'interno del Movimento,
i loro dati erano tutti allo scoperto, erano tutti vulnerabili.
Vabbè, insomma, adesso speriamo che abbiano coperto questa falla, speriamo che anche nella testa delle persone si capisca che esiste il fatto che ci sono delle persone che, vabbè, insomma, per divertimento, diciamo così, trovano dei problemi, li segnalano per questioni etiche, morali, per il piacere di divertirsi.
Sono state anche persone fuori dal Movimento 5 Stelle che hanno condannato questa cosa, il tipo che non era un white hat.
Sì, vabbè, un sacco di marchettari.
Vabbè, ma l'ignoranza, cioè, insomma,
no, non è, non è ignoranza, è volontaria, poi ti spiego perché è in separata sede.
Va bene, sono segreti.
No, non sono segreti, è che abbiamo finito il tempo.
Stai zitto, non dirlo.
Per cui, vabbè, vogliamo, vabbè, concludiamo. Vi ringraziamo come sempre per l'ascolto.
Beh, insomma, vi ringraziamo.
Vabbè, vi ringraziamo. Poveri
idioti, però. Esatto. Sì, vabbè, voi che state qui ad ascoltarci, che stronzi.
E comunque, ricordatevi, soprattutto, fondamentalmente, la cosa più importante, che è.
No!